Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.
Benvenuti alla 24esima puntata di Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Io sono Marco Brioni e dagli studi Radio Base vi porterò in un viaggio fatto di immagini, ma soprattutto di storie. Oggi è una puntata che in realtà è una mezza puntata, perché abbiamo deciso di dedicare due puntate, quella di oggi e quella di martedì prossimo, alle grandi mostre che si terranno a Milano dal 20 aprile al 12 giugno per la grande manifestazione Photo Festival. L'anno scorso abbiamo dedicato una puntata sola, quest'anno, vista il grandissimo numero di mostre presenti, abbiamo deciso di dedicare due puntate di Mantova Eyes. Dopo un anno eccezionale, quello del 2015, in cui ci sono state ben due edizioni del Photo Festival, in sintonia con Expo 2015 ovviamente, e forte anche di una visibilità che grazie a questo si è cresciuta, Photo Festival si presenta con una formula che è la solita, consueta, che l'ha portato ad essere la più ricca ed importante rassegna milanese dedicata all'arte fotografica. Da un lato raccoglie quanto già programmato delle gallerie private e istituzionali che aderiscono a questo circuito, e dall'altro propone numerose mostre prodotte apposta per l'occasione, concentrando in poco meno di due mesi il meglio dell'offerta in ambito fotografico appunto per questo periodo dell'anno. E in occasione della 21esima esposizione internazionale della Triennale, che vede Milano nuovamente protagonista, Photo Festival 2016 invita a riflettere sul tema del design, un mondo che ha un legame imprescindibile con la fotografia e che fungerà da stimolo per gli autori che si vorranno confrontare con questo tema. Anche quest'anno la kermesse sarà diffusa in modo capillare in tutta la città, nell'area metropolitana milanese, ma non solo, anche ovviamente in provincia, vedremo. E si coinvolgeranno, oltre alle principali gallerie d'arte e agli spazi espositivi, alcuni edifici storici di Milano, Palazzo Bovara, Palazzo Castiglione, Palazzo Giureconsulti e Palazzo Turati, che insomma, ormai sono diventati i palazzi della fotografia. Diamo, prima di dare una breve pausa pubblicitaria, il sito su cui potrete trovare tutto quello di cui parleremo in queste due puntate. Il sito è www.milanofotofestival.it andando su questo sito è molto interessante, perché giorno per giorno voi vedete quali mostre sono aperte. Quindi facciamo un esempio: se andrete a Milano il 1° maggio, ok, basta andare sul sito photofestival.it e cercare il giorno 1° maggio e vedrete tutte le mostre che sono aperte il 1° maggio. Noi ci sentiamo tra pochissimo con le nostre interviste ai protagonisti, sempre con Mantova Eyes. A tra poco. Bentornati a Mantova Eyes, puntata dedicata a Photo Festival, il grande circuito espositivo milanese dedicato alla fotografia d'autore. Siamo in linea con Roberto Mutti, curatore di questo festival. Buonasera Roberto.
Buonasera a voi.
Allora, Photo Festival dal 20 aprile al 12 giugno ribadisce, diciamo così, il ruolo di Milano come capitale della fotografia italiana.
Certo, lo ribadisce da vari punti di vista, lo ribadisce perché quest'anno abbiamo 120 mostre sparse in tutta la città che si inaugurano non contemporaneamente ovviamente, ma in questo periodo compreso fra la metà di aprile e la metà di giugno, e anche perché Milano è diventata anche il soggetto che molti fotografi hanno individuato come interessante.
Ecco, il tema di quest'anno è il design, un mondo che ha un legame imprescindibile sia con la fotografia ma anche con la città di Milano.
Certo, Certo, un po' perché Milano è ovviamente la capitale del design, adesso parte e finisce prima dell'inizio della nostra manifestazione proprio quello che è diventato con il Salone del Mobile un occhio puntato proprio sul design, e noi abbiamo un sottotitolo dedicato proprio al design e parecchie delle mostre che proponiamo sono proprio legate anche a questo e idealmente al ritorno dopo tanti anni della triennale.
Ecco, mi piace questa dualità che c'è tra i luoghi storici, no? Gli edifici storici di Milano, Palazzo Bovara, Palazzo Castiglioni, Palazzo Giureconsulti, Palazzo Turati, e dall'altra parte invece una fotografia tra virgolette più accessibile, nel senso che più magari anche magari nel ristorante piuttosto che nel negozio, piuttosto che un po' virale, ecco, diciamo, la fotografia che è un po' dappertutto.
Sì, abbiamo fatto delle scelte un po' rigorose, nel senso che con pochissime eccezioni, come un ristorante famoso che gli Orti di Leonardo, che da 20 anni fa mostre d'arte, abbiamo scelto degli spazi comunque importanti, insomma, non proprio nei bar, insomma, non per altro, ma perché sennò la fotografia non viene valorizzata. Però è vero che ci sono nelle scuole dell'Istituto Italiano di Fotografia, piuttosto che alla Scuola del Fumetto, che andando anche incontro con autori giovani a un pubblico che non è necessariamente quello che entra in un museo o in una galleria d'arte.
Ecco, ci sono veramente dei nomi importantissimi, magari vogliamo farne qualcuno giusto per far invogliare i nostri ascoltatori, visto che comunque il festival dura 2 mesi e intanto cominciamo a fargli venire voglia.
Sì. Allora, ci sono sicuramente dei nomi famosi, io faccio alcuni esempi: Oliviero Toscani dalla Galleria di Sabrina Raffaghello, piuttosto che Mario Cresci al Castello Sforzesco, piuttosto che Herb Rizza a Palazzo della Ragione, Robert Doisneau in questo caso non proprio a Milano, a Monza, alla Vengario, ma ecco, questi sono i nomi diciamo di punta, no? Oppure Muybridge al Credito Valtellinese. Poi io francamente sono molto orgoglioso del fatto che in questa edizione abbiamo anche degli autori giovani, alcuni dei quali sono, fate il conto che ci sono 12 autori assolutamente esordienti, che sono alla loro prima personale e hanno un futuro che noi speriamo radioso, e se no sicuramente di valore.
Cosa vuol dire proporre fotografia e questo tipo di fotografia, come hai detto, no? Autori giovani, autori famosi, ma anche autori giovani in Italia? Cioè, è così complicato? C'è ancora un tra virgolette mercato? C'è ancora seguito? Siamo indietro indubbiamente rispetto al resto d'Europa, ma ci stiamo muovendo, diciamo.
Sì, allora, se noi pensiamo alla Francia o a Parigi, ecco, questi modelli che da anni lavorano in questo campo, allora ci sentiamo molto indietro. Devo dire che però non siamo così indietro, sta nascendo un mercato del collezionismo, che bisogna saper coltivare, in modo da dare indicazioni anche ai collezionisti che possono comprare autori più giovani e non necessariamente gli affermati con tante cifre importanti, e nello stesso tempo c'è, ho l'impressione, un pubblico sempre più vasto, un pubblico che per un lato recupera il pubblico più age e per l'altro si è davvero aperto a tantissimo pubblico giovane, anche dal punto di vista del collezionismo, perché chi apre una casa e vuole allestirla con delle fotografie riesce a farlo con le fotografie di grande qualità, con prezzi che sono estremamente competitivi rispetto alla pittura.
Ti faccio l'ultima domanda: quanto ha influito la massificazione della produzione di fotografie in questo tipo di mercato, chiamiamolo così, ma anche di mercato espositivo proprio?
Ma non tanto, francamente, nonostante si dica che ha influito molto, no, perché noi facciamo operazioni anche di grande qualità, però noi questa manifestazione la teniamo da 11 anni. Anzi da 11 edizioni, quindi qualche cosa di più. Abbiamo cominciato nel 2007 e in questi anni abbiamo coinvolto più di 160 gallerie e mettendo in mostra più di 600 autori, di cui un centinaio di stranieri. Quindi questa è una tendenza che abbiamo riscontrato da tempo. Semmai, ecco, è che il nostro compito è quello del favorire il rapporto fra le gallerie e gli autori, perché capisco che un autore abbia più difficoltà a presentarsi a una galleria a riconoscere la qualità di un autore, quindi abbiamo funzionato molto da cerniera, anche se soprattutto all'inizio, adesso molte gallerie e i loro autori ce li hanno già e non ci chiedono più consigli, non ce ne chiedono così tanti come all'inizio. Però il fatto che tutti fotografino non ha migliorato, come dire, il numero di mostre, ha migliorato però la qualità e l'interesse del pubblico, questo sì.
Grazie mille Roberto per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
E noi ci sentiamo tra pochissimo sempre con Mantova Eyes. Bentornati a Mantova Eyes, puntata, come avete sentito, dedicata a Photo Festival Milano 2016. Prima di due puntate dedicate a Photo Festival, andiamo a fare una scorsa di alcune mostre interessanti che sono presenti a Photo Festival. Una mostra di cui parleremo eventualmente più in modo più approfondito martedì prossimo è una mostra che non è a Milano ma è a Monza, all'Arengario di Monza, ed è la mostra di Doineau. Il meraviglioso quotidiano che Herbert Doineau cattura nelle sue fotografie è il frutto di un intento profondo e sentimentale. È l'oggettivazione del desiderio di sapere che il mondo è un luogo bello, ricco di tenerezza, pieno di persone gentili e sensibili. Il mondo non sarà certo quel posto, ma le fotografie di Doineau ci fanno sentire persone migliori. L'Arengario di Monza mostra 80 immagini che coprono 44 anni di poesia fotografica. Gran parte delle stampe è realizzata dall'autore stesso. Accompagnano testi originali, un video e un modello originale di macchina fotografica di quello utilizzato da Doineau stesso. Quindi non solo Milano ma anche Monza. Invece un'altra mostra interessante è presso la Sabrina Raffaghello Arte Contemporanea, Oliviero Toscani, Magnifici Fallimenti. Suo padre, Fedele Toscani, è stato il primo fotoreporter del Corriere della Sera e forse per questo anche Oliviero sviluppa precocemente la passione per la fotografia. I suoi primi reportage fotografano la realtà così com'è. I ritratti delle nuove mode e dei nuovi comportamenti contribuiranno ad aumentarne la fama. Riesce così a farsi conoscere e a firmare le campagne di alcuni tra i marchi di moda più importanti del mondo. La mostra comprende le campagne famose realizzate dal 1965 al 1915, periodo in cui, tra le altre cose, ha creato l'immagine, l'identità, la strategia di comunicazione e la presenza online di United Colors of Benetton. 50 anni di magnifici fallimenti, così riporta nel titolo del libro. Per il fotografo ogni campagna pubblicitaria testimonia un problema sociale, l'anoressia, il razzismo, l'omosessualità, e la fotografia è il mezzo per portarla all'attenzione di molti. In mostra anche una serie di ritratti della serie Razza Umana, un percorso in galleria per ammirare il lavoro di uno dei migliori esponenti della fotografia contemporanea. Quindi, ecco, ricordiamo Sabrina Raffaghello Arte Contemporanea, Oliviero Toscani, Magnifici Fallimenti. Un'altra mostra che ho trovato interessante è quella che si tiene presso Baricentro Associazione Culturale, è la mostra Silenzi di Michael Kenna. Avventurarsi nell'osservazione delle fotografie di paesaggio di Michael Kenna significa ritrovarsi sospesi all'interno di un giardino zen. Le sue immagini, famose in tutto il mondo, sono intensi bianchi e neri di paesaggio, tanto semplici quanto sublimi. L'osservatore, davanti alla travolgente calma dei suoi spazi, riesce a intravedere l'intento di Kenna di rendere la natura uno specchio interiore, intimo e rigoroso, le cui interpretazioni sono aperte. E proprio come lo Zen insegna, porta prima a comprendere e poi a superare ogni tipo di dualismo. Quindi ricordiamo, Associazione Culturale Baricentro, Michael Kenna, Silenzi, dal 22 aprile al 6 maggio. Una mostra molto interessante, e se riusciremo ne parleremo la prossima volta, è la mostra che si tiene alla Galleria 724x026, è la mostra di Pietro Pascuttini. Pietro Pascuttini è stato un fotografo legato al mondo dello Star System durante l'epoca d'oro dello spettacolo italiano. Nei suoi anni di carriera la bellezza femminile è stata fotografata e fissata in un lungo percorso di splendidi ritratti che, visti con gli occhi di oggi, mostrano i cambiamenti sulla percezione e sulla concezione di canone. A dispetto del cambiamento esiste comunque un koinè, che è il senza tempo. I volti di Carla Gravina, Alice Dellen Kessler, Virna Lisi, Gina Lollobrigida, Mina o Patti Bravo trascendono davvero epoche, canzoni e concezioni di ogni sorta. Quindi ecco, Pietro Pascuttini, Autentica bellezza, a cura di Pier Giuseppe Moroni, nella Galleria 724x026. Ecco, se riusciremo proveremo ad approfondire questa mostra, perché l'ho trovata veramente molto molto interessante. Ovviamente vi ricordiamo, ne abbiamo già parlato, però a Palazzo della Regione c'è ovviamente la mostra di Herb Ritz, In equilibrio, la prima grande retrospettiva milanese di Herb Ritz, creatore delle immagini più incisive e sognanti e perfette dello star system hollywoodiano, i cui ritratti hanno alimentato miti come Madonna, Michael Jackson, Richard Gere. Nei suoi scatti in bianco e nero rivivono le sculture della Grecia classica, l'arte rinascimentale e la composizione formale della fotografia del primo Novecento. E poi, per concludere, una mostra così per noi amanti del fotoreportage, presso la Casa di Vetro c'è la mostra La guerra del Pacifico, da Pearl Harbor alla bomba atomica, a cura di Alessandro Luigi Perna. Questa mostra, che inaugura il 30 di aprile, ecco, fa parte di questo progetto History and Photography, che si pone come obiettivo di mostrare la storia attraverso la vastità di archivi fotografici mondiali e attraverso la bellezza dell'estetica fotografica nel corso di suoi due secoli di vita. Le immagini in esposizione alla Casa di Vetro raccontano la Seconda Guerra Mondiale vista dal fronte del Pacifico, dai fotografi spesso sconosciuti che marciavano al seguito delle truppe americane. Questi occhi anonimi ci danno un'occasione di vedere immagini già universalmente conosciute e di dare corpo e spazio ad avvenimenti sinora conosciuti solo sui libri. Ecco, la fotografia di copertina di questa mostra è American Flag on Iwo Jima, la foto di Rosenthal, quindi ecco, una mostra che gli amanti del reportage non possono non andare a vedere. Quindi queste sono alcune delle mostre che noi vi abbiamo segnalato, ce ne sono veramente una marea. Vi ripeto, il sito dove potete trovarle tutte è www.milanofotofestival.it. noi ci fermiamo proprio per un secondo e poi torniamo con un'intervista davvero eccezionale riguardante una mostra che è straordinaria e che si tiene proprio durante il Fotofestival a Milano. Ci sentiamo tra pochissimo, sempre con Mantova Eyes. A tra poco. Bentornati a Mantova Eyes, siamo in linea con Emanuela Sesti della collezione Fratelli Alinari, che ha diciamo organizzato e contribuito in modo sostanziale a questa straordinaria mostra che si tiene alla Fondazione Luciana Matalon di Milano su Felice Beato. Ciao Emanuela.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, Felice Beato, un fotografo tra virgolette antico, relativo proprio agli albori della fotografia, quale può essere la chiave di lettura nel proporlo oggi a più di 150 anni, insomma, dall'invenzione della fotografia?
Dunque, è una congettura molto particolare per cui cade questa mostra, perché quest'anno siamo nei 150 anni del trattato di amicizia e di commercio tra Italia e Giappone. E fra l'altro, proprio in quello stesso periodo, perché il trattato è del 1866, arriva in Giappone Felice Beato, e che aprirà questo atelier, che poi diventa la scuola di Yokohama, proprio nel 63 lui arriva. E quindi ecco perché c'è questa unione, questa particolare, incredibile apertura da parte del Giappone attraverso le immagini fotografiche realizzate da Felice Beato dalla scuola di Yokohama. O meglio, c'è un'altra coincidenza. L'altra coincidenza è che Beato si trova nello stesso periodo in cui c'è un cambiamento nella, nell'impero, e quindi si apre con l'imperatore Mei una nuova che appunto a partire dal 1868, con una nuova riorganizzazione del Stato, del Giappone, molto più rivolto verso l'industrializzazione e soprattutto all'apertura verso l'Occidente. Ecco che il fotografo di origini veneziane, benché nato a Corfù, che era un protettorato inglese, ha contribuito in maniera sostanziale alla conoscenza della cultura e della fotografia del Giappone verso l'Occidente. In quale modo? Lui apre questa scuola, cioè questo atelier, insieme a un pittore giornalista inglese, Wirkman, che contribuirà appunto alla diffusione anche lui stesso della cultura giapponese, realizzando queste bellissime, straordinarie immagini sulle tradizioni culturali, il paesaggio, il mondo femminile, il mondo maschile, i lavori, i mestieri e le tradizioni giapponesi, con queste bellissime fotografie che venivano preparate all'interno di degli album fotografici estremamente ricchi, estremamente imponenti. In mostra ci saranno infatti alcuni di questi album, in particolare le immagini fotografiche di un famosissimo album di cui esistono pochi esemplari in tutto il mondo, di Felice Beato, appunto Japan View, che è l'album che portava anche delle descrizioni a fronte in inglese delle fotografie. Attraverso queste immagini il Giappone si è aperto all'Occidente, e finalmente, che fino a quel momento la sua cultura era quasi inaccessibile, l'Occidente viene a conoscere il mondo esotico dell'Estremo Oriente, le tradizioni, i costumi, i mestieri, tutto quanto attraverso, tra l'altro, l'occhio di un fotografo di origini italiane.
Ecco, Felice Beato è indubbiamente un irrequieto mai domo, ha viaggiato ovunque nel mondo documentando posti estremamente lontani. Che impatto avevano in quegli anni fotografie che venivano da quei luoghi? Cioè, c'era la percezione che grazie alla fotografia il mondo stava cambiando e stava diventando più vicino, diciamo, l'Estremo Oriente stava diventando più vicino?
Certo, assolutamente. Fra l'altro, il periodo, questo degli anni 60 dell'Ottocento, è considerato un po' l'età dell'oro della fotografia, cioè l'età del collodio, che è questa tecnica fotografica del negativo, che appunto viene inventata nel 1851 e che perdurerà fino a circa 1880, con il sopravvento poi della tecnica della gelatina bromuro d'argento, che consente a tutti i fotografi proprio di non solo realizzare il più possibile fotografie, ma anche di stamparne, quindi di copie positive, in maniera esponenziale. Tutti i fotografi di questo periodo, quindi non solo gli italiani, non solo i francesi, quindi diciamo gli europei, ma in generale la fotografia si diffonde ovunque, e tutti i fotografi, molti di questi fotografi spesso si trasferiscono all'estero per appunto fotografare luoghi prima irraggiungibili, oppure comunicati sempre attraverso le incisioni, i disegni, ma mai dalla fotografia, quindi nella realtà. Ecco che questi, come giustamente hai detto, questi fotografi un po' inquieti, non solo, ecco, si occupano di documentazione storica, perché Beato aveva lavorato anche in Crimea durante, appunto, nel 55 con la guerra di Crimea, dove già l'inglese Fenton aveva documentato quello che succedeva, ma si trasferisce poi anche a documentare altri fatti di guerra in Cina e in India. Poi invece, con l'incontro in Cina con Virkman, si trasferisce poi in Giappone e si dedica invece a questa fotografia del Giappone, che diventa non solo una cifra proprio della fotografia giapponese di quegli anni, perché appunto la scuola di Yokohama è formata sia da fotografi stranieri come Beato, come Stilfried, che è austriaco, Farzari, Vicentino ed altri ancora, ma anche da molti fotografi proprio locali giapponesi. Già in Giappone c'era la comparsa della fotografia, era avvenuto negli anni 40 attraverso un mercante olandese che aveva introdotto l'apparecchio daguerrotipico. Però ecco, proprio questi anni coincidono anche con un maggior interesse di voler fare fotografie, proprio perché c'è una nuova tecnica fotografica, l'arrivo degli stranieri, quindi di Beato, in Giappone, e l'apertura appunto al mondo occidentale con l'insediamento nel 66 dell'imperatore Meiji, il quale appunto avvia lo stato del Giappone a diventare uno stato moderno e industrializzato.
Grazie mille Emanuela per questo spaccato storico e artistico davvero importante.
Bene, grazie a te, grazie a voi tutti.
E noi ricordiamo che la mostra di Felice Beato è aperta dal 27 aprile al 30 giugno presso la Fondazione Luciana Matalon, Foro Bonaparte 67 a Milano, metro Cairoli. Grazie mille a tutti, ci sentiamo tra pochissimo sempre con Mantova Eyes. Bentornati a Mantova Eyes, siamo in chiusura questa puntata, siamo andati un po' lunghi, infatti Marco Camilli ci sta facendo dei segni inconsulti per terminare assolutamente questa puntata. Voglio solo ricordarvi, perché ci tengo tantissimo, l'amico Massimiliano Boschini, che abbiamo avuto ospite la scorsa settimana per parlare di Cover Lover, venerdì alle 18, venerdì 22 alle 18, presenterà il suo nuovo libro di poesie. Il titolo è Morse, vita, morsi e miracoli tra Berlino Est e la pianura padana. Il libro è composto da una cinquantina di poesie suddivise in tre sezioni: vita, morsi e miracoli. I disegni, ecco, questo va detto, è una cosa che ci tengo, disegni e copertina di Dino Fumaretto. Ecco, non mancate veramente all'IBS venerdì alle 18, perché Max è un amico, ha fatto questa grande cosa e si merita che ci sia veramente tanta gente a sostenerlo. Grazie a tutti, noi ci sentiamo martedì prossimo su Radio Base con la seconda puntata dedicata a Photo Festival Milano 2016. A martedì.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.